la slide che mi interessava proiettarvi era una cosa non proprio indispensabile. Gli elementi costitutivi dello Stato di diritto, questa è una cosa che non è chiarissima nel manuale, secondo me è chiarissima, ma siccome il manuale non lo studio io ma voi, e molti mi hanno chiesto spiegazioni, un po' le ho cambiate le spiegazioni nel manuale, ma pare che non sia abbastanza. Lo Stato di diritto è, nella versione liberale, uno Stato che si preoccupa dell'eguaglianza formale tra i cittadini, di questo parleremo fra non la prossimo modulo che è sulla Corte, ma quello ancora dopo, l'inizio dei diritti e delle libertà, sulla separazione dei poteri, sul principio di legalità come vincolo dell'amministrazione e della giurisdizione e sulla rappresentanza limitata censitaria. Vi dicevo, c'è un rapporto tra questo e questo, un Parlamento censitario è un Parlamento che non è interessato a modificare la situazione sociale. E l'idea che lo Stato sia separato dalla società, che lo Stato non si debba preoccupare di come si svolge la società. La società ha un suo equilibrio naturale, la gente nasce povera e resta povera, ci sono gli altri che nascono ricchi e restano ricchi, salvo fallimento, e se uno vuole passare dai ricchi e dai poveri ai ricchi, ha solo da lavorare. Questa è l'ideologia liberale, lo Stato deve stare fuori dalla società, deve fare il guardiano notturno. L'espressione tradotta dal tedesco, il guardiano notturno vuol dire assicurare l'ordine pubblico, l'incolumità delle persone, i diritti liberali delle persone, i diritti negativi, e non occuparsi di cosa succede nella società. La società si incavola, la società vuole aggredire il palazzo perché vuole avere, come nella rivoluzione del 48 a Parigi, lavoro e suffragio universale? Si risponde con l'esercito. L'ordine pubblico va mantenuto perché dietro l'ordine pubblico c'è un ordine sociale che non deve dipendere dall'attività dello Stato. Questa è l'ideologia tipicamente liberale, che era fortissima dopo la rivoluzione francese nella Restaurazione, è rimasta fortissima per tutto l'Ottocento, è rimasta fortissima fino all'affermazione di fatto del suffragio universale, è poi crollata ed è stata sostituita da una visione diversa, basata sul suffragio universale, che come tale ha portato a mantenere lo schema dello Stato di diritto, ma aggiungere la eguaglianza sostanziale, cioè l'idea che tipicamente la nostra Costituzione, che il compito dello Stato è promuovere l'eguaglianza. E per promuovere l'eguaglianza tu devi avere delle politiche sociali, il vecchio Polizeistaat, lo Stato delle politiche pubbliche, devi avere la politica della scuola, devi avere la politica della salute, una politica della famiglia, una politica dell'assistenza sociale e così via. Tutto ci fa capire che noi stiamo tornando indietro. Tutto ci fa capire che noi siamo in un periodo storico in cui, per motivi complessi, ma neanche tanto, stiamo tornando a uno Stato che è sempre più estraneo a una politica sociale. Verso gli anni 70 si è realizzata la cosiddetta crisi finanziaria degli Stati sociali, cioè gli Stati sociali hanno cominciato a spendere troppi soldi rispetto alla loro capacità di acquisire tasse, e questa è stata anche la conseguenza del fatto che le tasse, i soldi se ne andavano. Se tu apri lo sportello del mercato finanziario e consenti che con un click sposti i soldi nel Bahamas, hai finito di avere una politica della tassazione forte per finanziare la distribuzione. E il risultato è che noi stiamo vivendo una fase in cui, tutti lo dicono ormai, si sono accorti anche perfino gli economisti, che è notevole, che siamo arrivati a una forbice di disuguaglianza che è enorme. non si parla altro nelle sfere giuste che di questa diseguaglianza che sta facendo craccare il sistema. Voi pensate solo a questo. L'università americana si basa sull'idea dell'ascensore sociale, per cui tu fai debiti per consentire al tuo figlio, che è intelligente per cui riesce a superare i filtri, di iscriversi a una buona università americana. Una buona università americana sono $50,000 l'anno. Per fare questo fai un prestito, che è tipico della società americana, la famiglia si indebita per mandare il figlio a fare l'università. Se l'ascensore sociale, come nella mitologia del sogno americano, funziona, tu alla fine esci da Harvard e trovi le porte spianate e immediatamente riesci a realizzare un reddito sufficiente a pagare il debito, quello che ha fatto Obama. Obama ha fatto un prestito in banca per mantenersi l'università, lui ha fatto Harvard forse, o Chicago, non mi ricordo, e alla fine è diventato Presidente della Repubblica e quei soldi che ha guadagnato nel frattempo ha saldato il debito con la banca. Ma questo se funziona l'ascensore sociale, perché se non funziona l'ascensore sociale tu hai una spesa di $200,000, un mutuo di $200,000-$250,000, dopodiché esci da Harvard ma non ti assume nessuno, o ti assumono degli studi non sufficientemente ricchi e tu non riesci a restituire il debito. E questo minaccia di far craccare il sistema universitario, che non è una bazzecola. Pensate che Harvard, la sola Harvard University, ha un bilancio che è superiore a quello del Regno di Belgio. Per cui una volta che incomincia a scricchiolare il sistema, e in America ci sono interi scaffali di libri che stanno segnalando questo problema, e il sistema crolla un mondo. Incomincia ad essere un problema di abbandono degli studi in università americana che non esisteva. Cioè uno paga €50,000, si iscrive a prestigiosa università e si trova davanti un ragazzotto pagato $1,000 al mese per insegnare tutto il giorno, non impara un cavolo di niente, il livello è molto basso perché l'università sta investendo nella grande immagine, perché è diventato un impero economico. Per cui strapaga il quarterback per la squadra di football, strapaga il premio Nobel che viene a insegnare in quella università assicurandole che non avrà rapporti con gli studenti. Prima cosa che uno dice, ma io vengo volentieri, quanto mi pagate? Bah, ti diamo $1,500,000 all'anno. Bene, sì, mi piace. E la casa, ti assicuriamo una casa bellissima, ti dico, l'autista, uno studio prestigioso, tutti i finanziamenti che vuoi e ti promettiamo che non avrai rapporti con gli studenti. Se vuoi puoi fare un corso ogni tanto. Gli studenti che pagano $50,000 si trovano di fronte del neolaureati o neodottorati a cui noi non faremmo neanche fare un seminario. Capite com'è? Il meccanismo della differenza sociale che ha creato un ponte per cui l'autorità o il quarterback viene pagato milioni e lo studente paga decine di migliaia di dollari sperando di arrivare al livello top dell'ascensore, quando scopre che tutto questo è un bluff, il sistema crolla. E la differenza sociale, l'enorme forbice, la disuguaglianza di cui l'America è primo al mondo, l'Inghilterra è secondo al mondo e l'Italia è terzo, in diseguaglianza sociale, crea il crollo di un sistema sociale. Da qui anche il crollo del sistema rappresentativo. Perché la gente non va più a votare? Forse perché il nostro Parlamento e il nostro governo non possono fare niente? Questa è una bella domanda, no? Se tutto è dominato da un mercato finanziario che sta altrove, uno si chiede, ma io che cosa vado a votare per questi qui? Che cosa fanno? Trasmissioni televisive? Netflix mi garantisce molte cose molto più divertenti, veramente fa schifo abbastanza anche Netflix, ma questa è un'altra questione. Capite che ci sono dei nodi strutturali delle democrazie che stanno dietro a queste nostre piacevoli etichette sullo sugli stati e sulle forme di Stato. Ora, ho superato il problema di collegamento tra, che deve essere un blocco di questo computer o della rete, devo riuscire a capire, e siamo arrivati a questo problema di classificazione, adesso arriviamo al problema di classificazione da cui io oggi dovevo partire, cioè il rapporto centro-periferie, perché le regioni riguardano il rapporto centro-periferie. Qui questo continua. E questa è la slide che volevo proiettarvi, che voi avete già visto, peraltro, parlando dell'Europa. Le tre dimensioni degli enti, l'ordinamento internazionale, lo Stato unitario e gli ordinamenti derivati, regioni, enti, eccetera, io oggi di questo vi devo parlare, incominciare a parlare, e come ci sia una strutturale differenza genetica tra uno Stato federale e uno Stato regionale. Perché lo Stato federale segue un processo di costruzione, di centralizzazione, per cui va dal bottom al top, dalla periferia al centro, è un trasferimento di competenze dagli stati sovrani a un'entità centrale. Non è un processo diverso da quello a cui assistiamo attualmente in Europa. In Europa gli stati hanno trasferito, tramite un trattato, dei poteri a delle istituzioni centrali che sono quelle dell'Unione Europea. La linea di sviluppo è la stessa, solo che negli stati federali che esistono nel mondo, tipo gli Stati Uniti, la Svizzera, la Germania, questo processo è un processo storico. In Europa questo è un processo in atto, che non si è mai concluso. È un indirizzo di un possibile processo. Fa un passo avanti e due indietro questo processo. Ma quello che mi interessa è farvi capire che cos'è uno Stato federale e che cos'è uno Stato regionale. Per dirvi che l'immagine non cambia, no? Cambia solo l'andamento delle frecce. Le frecce qui sono dal basso in alto. La Costituzione e il numero dei poteri conferiti al centro, la clausola residuale ci dice che tutto ciò che non è conferito resta in basso. Questo è uno schema che vi spiega come funziona uno Stato federale e qui c'è un pezzo della Costituzione americana che vi dà idea di come questo si svolge. Qua si enumerano le competenze dell'istituzione centrale. Esattamente come il Trattato di Lisbona enumera le competenze delle istituzioni europee. 1, 2, 3, 4, 5. Ci mette molte più parole, ma questa è un'altra questione. Lo Stato regionale è geneticamente una cosa diversa, perché all'inizio c'è uno Stato sovrano. Questo Stato sovrano, tramite la sua Costituzione, conferisce in basso dei poteri a entità che sono derivate. La Costituzione istituisce le regioni e poi dice quali poteri le regioni hanno. Questo è lo schema che vi fa capire come la differenza tra Stato federale e Stato regionale non sia una differenza cosmica, è una differenza genetica. Poi sono tutti e due scimmioni pelosi e con la faccia da scemo, ma uno derivava da una scimmietta più piccola e l'altro derivava da un uomo rimbecillito. Vedendole vicino uno non si rende conto della differenza, ma se vuole capire la differenza deve capire la derivazione genetica. Oggi in Italia nessuno parla più di uno Stato federale, neanche Zaia, anche perché sono due parole che sono difficili. E noi abbiamo avuto invece degli anni in cui non si parlava d'altro d'Italia, la Lega è sorta, la Lega quando era Lega Lombarda, Lega Nord, è sorta su un programma di costruzione dello Stato federale. Anzi, la prima cosa era l'indipendenza della Lombardia, la seconda era costruzione dello Stato federale. E questo ha imposto un tema che in precedenza non esisteva. L'Italia non è mai stato uno Stato federale. Cioè, storicamente, non ci sono le basi genetiche di uno Stato federale. Avrebbe potuto essere costruito come Stato federale quando è stata unificata l'Italia. Invece di mandare le truppe piemontesi in giro per l'Italia a conquistare territori spargendo anche un po' di sangue nella Sicilia, tutto il picantaggio, è stata una guerra civile contro l'occupazione piemontese, poteva essere un'ipotesi quella di costruire una federazione di stati europei. Due l'hanno pensato, Cattaneo, che era un liberale, e Gioberti, che era un cattolico. Nell'ipotesi di Gioberti, la federazione europea avrebbe avuto come presidente il Santo Padre. Sarebbe stato bellissimo, perché avremmo un presidente argentino, poi uno tedesco e uno polacco. Cioè, la benevolenza di Dio ci ha risparmiato meno questo. L'Italia è stata costruita con occupazione militare, e i plebisciti in molte parti sono state una truffa. Leggetevi il Gatto Pardo, se non l'avete ancora letto, se l'avete già letto, rileggetelo. È un processo che ha creato uno Stato unitario molto centralizzato. Questo Stato unitario molto centralizzato è stato costruito un po' sull'esempio dello Stato napoleonico, per cui c'è un governo centrale, che si è spostato da Torino a Firenze e poi a Roma, la periferia ha una rete di amministrazioni derivate dal centro, che sono tipicamente le province. Quelle province di cui ogni tanto uno alza e dice: vogliono eliminare le province, ci tolgono la democrazia. Io ho dovuto discutere anche su questo nel dibattito sulla riforma costituzionale che eliminava finalmente le province. Le province sono nate, create come succursali del governo. Siccome allora non c'era l'alta velocità, non c'erano gli aeroporti, non c'era la rete. Vi rendete conto che mondo? Non c'era neanche il telefono. Neanche il telegrafo ancora c'era. Che mondo impossibile. E il governo come controllava il territorio? Tramite il prefetto. Il prefetto era capo della provincia. E a livello provinciale ha organizzato tutto l'apparato pubblico. Dove stanno i carabinieri? A livello provinciale. Dove sta la polizia? A livello provinciale. Dove sta il questore? A livello provinciale. L'organizzazione dei tribunali a livello provinciale, anche l'organizzazione elettorale è a livello provinciale, cioè le province sono dislocamenti territoriali del governo, con un compito specifico che era quello di tenere sotto controllo i comuni, perché i comuni sono sempre stati degli enti tendenzialmente democratici. Immaginate un'Italia in cui le grandi città non esistevano, esistevano in compenso piccolissimi comuni sparsi dappertutto. Chi assicurava che in quei comuni non sorgesse un ente politico rivoluzionario che disapplicasse le direttive del governo e facesse la rivoluzione? La provincia. Questa è l'organizzazione che ha dato la nascita, ha segnato la nascita del Regno d'Italia. C'è stata un'evoluzione, poi c'è stato il fascismo ha eliminato qualsiasi livello di democrazia, per cui ha imposto la centralità tramite la struttura non democratica dei comuni e delle province, e poi è arrivata la Repubblica. In Assemblea Costituente si è discusso se fosse possibile creare in Italia uno Stato federale. E hanno deciso che non c'erano le basi genetiche per farlo. e hanno pensato che quello che si poteva fare era fare uno Stato regionale. Voi forse non ci crederete, ma è assolutamente vero. Le regioni sono state inventate radicalmente dai nostri costituenti. Quando dico inventate radicalmente, intendo inventate sotto ogni profilo. Ossia, non esistevano prima stati regionali. Esisteva un libro di uno che poi diventò un costituente, il professore di Padova, Ambrosini, che parlava di Stato regionale e parlava di un'ipotesi di costruzione di uno Stato prendendo degli esempi da, uno, la Costituzione spagnola del 1931, mai applicata perché c'è stato il colpo di Stato di Franco, poi la guerra civile. La Costituzione spagnola prevedeva le comunità autonome, cioè le regioni. E il franchismo ha tolto qualsiasi traccia di questa autonomia. Già allora la Catalogna si era dichiarata repubblica indipendente, tra l'altro, creando un bel problema all'interno della Repubblica spagnola appena costituita. L'altro esempio era l'impero austro-ungarico, come costruzione di Stato regionale ci vuole una certa fantasia, e il terzo esempio era l'Unione Sovietica, che era una federazione di repubbliche socialiste sovietiche, l'URSS. Capite? Era pura invenzione, ma questa invenzione ebbe fortuna in Costituzione. Per cui in Costituzione si sono inventati l'ente regione come forma di organizzazione politica, perché non esisteva nel mondo. Nel mondo esistevano o gli stati unitari, centralizzati, la Francia, o gli stati federali, ma che avevano degli stati membri originariamente sovrani, come l'America. Ma uno stato regionale come ente derivato dal stato centrale non esistevano. Si è inventato il termine, ma si è inventato anche la geografia delle regioni. La geografia delle regioni è del tutto arbitraria, non ha ragioni storiche. Se pensate che lo Stato Pontificio andava da Bologna fino a tutto il sud, salvo il regno di Napoli e di Sicilia. La Toscana aveva la sua dimensione, ma la Repubblica Veneta era arrivata a Bergamo. Se voi andate a Bergamo ci sono ancora le insegne. Quando Renzo, il fidanzato di Lucia, promessi sposi, si insegnano ancora, sì, bello, bello. Quando scappa Renzo, passa l'Adda e arriva nella Repubblica Veneta, nella Serenissima, ed è a Bergamo. Capite? Per cui il confine tra Lombardia e Veneto non ha mai avuto un grande senso, come non aveva nessun senso il confine tra Romagna e Marche, che erano tutte e due prese dentro dal Stato Pontificio. Per cui le regioni vengono inventate come geografia, essenzialmente ricalcando le linee del censimento, le aree di rilevamento demografico, che a loro volta erano ritagliate sulle diocesi della Chiesa. In Italia tutto nasce dalla Chiesa, anche le regioni nascono da come erano costruite le diocesi, che erano costruite d'altra parte sulla base di una certa consuetudine. E le regioni sono totalmente inventate, come ente, come tipo di ente e come realtà geografico-politica. Che cosa distingue paese della Lombardia, da un paese del Trentino o da un paese del Veneto, è difficile capirlo, o paese del Piemonte. Perché se le sono inventate? Questa è una domanda a cui merita rispondere e io ho 14 minuti per rispondere a una domanda a cui nessuno risponde generalmente. Ma io sono veloce per cui. La spiegazione sta in questa. Naturalmente, strana immagine, ma che non è poi tanto strana. Siamo nel 47. In Italia si sono svolte le elezioni solo per votare l'Assemblea Costituente nel 46. Prime elezioni libere con suffragio universale anche femminile. I nostri costituenti stavano creando uno Stato che avrebbe avuto poi uno svolgimento democratico, l'accordo era questo. Cerchiamo di non spararci, lasciamo che le armi in cantina si arrugginiscano, cerchiamo di metterci d'accordo su un sistema di governo che garantisca a tutti. Allora, un pezzo di questo accordo ha portato a costituire la Costituzione rigida, e spiegandovi la Costituzione rigida ho insistito su questo, che nella Costituzione rigida, come nel frigorifero, adesso lo ricordate subito, si conservano generi alimentari, principi, interessi, valori diversi, in modo che nessuno possa mangiarsi o cacciare fuori i prodotti dell'altro. L'altra soluzione è stata costruire un sistema plurale di organizzazione politica. Qual era il rischio? Il rischio è che, facendo le prime elezioni democratiche, quelle del 18 aprile 48, vinceva un blocco politico e che quel blocco politico stritolasse l'opposizione. Quindi l'interesse era garantire all'opposizione, a quella che era chiamata a fare l'opposizione, una possibilità di governo, di resistenza non soltanto dei suoi valori perché c'era il frigorifero, ma anche di espressione politica. Le regioni nascono in questo progetto. Le regioni già allora erano abbastanza politicamente targate. Il Veneto è sempre stato bianco, la Lombardia è sempre stata abbastanza bianca, l'Emilia, la Toscana e l'Umbria erano sempre state rosse, il Molise era sicuramente bianchissimo, poi è stato aggiunto dopo il Molise, l'Abruzzo. La Sicilia è un problema diverso perché la Sicilia è una regione speciale e questo ve lo spiegherò dopo. Costruire un'autonomia regionale significava avere dei territori sufficientemente grandi dove far crescere una classe politica alternativa a quella del centro. Questo era il progetto. Vince la Democrazia Cristiana come ha vinto, la sinistra poteva avere le sue bandee, cioè le sue zone in cui sperimentava una politica diversa da quella del centro, alternativa, competitiva con quella del centro. Come poi è successo? Come poi è successo? Perché quando si parla delle regioni cosiddette rosse, si parla di regioni che hanno sviluppato, molto tardivamente però, una linea di organizzazione amministrativa diversa da quella del centro. E questo dà l'idea del perché si sono immaginati di crearsi delle regioni dei cui confini non ci si è preoccupato più che tanto, perché interessava capire come queste regioni potessero governare in modo alternativo rispetto al governo centrale. Qual era il problema? Questa piramide azzurra, come tutte le piramidi, è il simbolo della gerarchia. È il simbolo della gerarchia amministrativa. Nel vertice di questa gerarchia c'era e c'è il governo e i ministeri. Sono il culmine della gerarchia amministrativa. Questo culmine si articola poi nei ministeri come amministrazione centrale e nelle province come amministrazione periferica. Il prefetto è il rappresentante del governo. si chiama così, rappresentante del governo. Qual è il compito del prefetto? Assicurare le funzioni di governo sul territorio. Le province sono l'ambito di competenza del prefetto, anzi, il prefetto è un affittuario della provincia. I palazzi del governo, come si chiamano le prefetture, sono prese in affitto, è un canone concordato, dalla provincia. Quando il re una volta, il Presidente della Repubblica adesso, va in visita alla provincia, tendenzialmente, se non c'è dei gusti un po' diversi, è ospitato negli appartamenti reali che stanno dentro nel palazzo della prefettura, che è un palazzo della provincia. Vedete come lo Stato si organizza perifericamente. Sotto i prefetti ci sono i comuni, ma anche comune bisogna capire che cosa sono. Questo bel signore è un sindaco e, come tutti i sindaci, indossa la sciarpa tricolore. Perché il sindaco indossa la sciarpa tricolore? Ve lo siete mai chiesti? Per proteggersi il collo? Qualcuno lo mette come cintura? No, perché è rappresentante del governo. Il sindaco è un soggetto anfibio, non è un giudizio morale, è un giudizio sulle sue competenze, perché il sindaco è eletto dal popolo, anzi da un po' di anni è passata una legge elettorale per cui il sindaco è eletto direttamente dal popolo. E il doppio turno, che è imposto a livello comunale, gli garantisce anche una maggioranza in Consiglio Comunale. Ed è un rappresentante del popolo, è il rappresentante del popolo. Però indossa la sciarpa tricolore perché è anche rappresentante del governo. Vedete, qui c'è un cortocircuito tra il sistema democratico, elezione diretta del sindaco, e sistema gerarchico, che è tipico della pubblica amministrazione. Ci sono funzioni del sindaco che il sindaco svolge come ufficiale del governo. Per esempio, quando vi sposerete, se non vi sposerete col prete, avrete un'altra panza davanti, con la sciarpa tricolore, perché è ufficiale del governo. L'anagrafe è gestita a livello comunale, ma è funzione governativa. Non è il Consiglio Comunale che può dire al sindaco come gestire i matrimoni o l'anagrafe, perché è una funzione che lui svolge come ufficiale del governo. È l'amministrazione periferica dello Stato a quel momento. È una cosa molto interessante questa ambivalenza, e i nostri politici generalmente non ci badano, no? Quando abbiamo avuto al governo la Lega, per cui il ministro Bossi, Calderoli, Presidente Maroni e altri, loro hanno cavalcato la competenza del sindaco, dando al sindaco dei poteri di ordine pubblico, la famosa ordinanza del sindaco con cui i sindaci del Veneto, della Lombardia, hanno cercato di rompere le scatole ai barboni, vietando di dormire sulle panchine, facendo le panchine con le punte, bellissimo sedersi, o obbligando a svolgere i riti religiosi in lingua italiana e non in lingua araba, e una serie di cose. Questo pacco di competenze, che poi è stato fatto fuori dalla Corte Costituzionale perché era un abuso, è stato dato al sindaco come ufficiale di governo. Per cui il sindaco governava queste cose, che erano cose anche piuttosto importanti, fuori dal circuito democratico dell'investitura popolare del sindaco e del controllo del Consiglio Comunale. Ha potenziato la sciarpa, invece di potenziare le funzioni di rappresentanza della collettività. Perché vi dico tutto questo? Per spiegarvi perché le regioni hanno competenze legislative. Perché la particolarità delle regioni è che le regioni fanno leggi. E finalmente siamo arrivati alle fonti. E cosa vuol dire che fanno leggi? Vuol dire che fanno leggi formali. Quando noi parliamo di fonti primarie, non parliamo solo della legge formale del Parlamento e degli atti con forza di legge del governo, parliamo anche delle leggi regionali, che sono fonti primarie. E perché si è dotato questo ente inventato di poteri legislativi? Per questa questione, che il vertice della gerarchia, cioè il governo, sottostà alla legge, principio di legalità. Il principio di legalità è così enunciabile. Ogni potere pubblico deve essere basato su una legge che conferisce il potere stesso e che lo disciplina. Per cui quando il governo dice al suo ufficiale periferico che deve controllare i barboni, lo fa perché c'è una legge che dà questo potere al governo. È la legge che inizia il processo. La gerarchia amministrativa è puntuta nel governo, ma il principio di legalità crea una sovrapposizione che è tipica della gerarchia delle fonti. No? Il governo si esprime tramite regolamenti, atti amministrativi, fonti secondarie, ed è sottoposto alle fonti primarie, cioè la legge. Questa legge non nasce sotto il cavolo, questa legge è votata in Parlamento dalla maggioranza politica. Questo significa che è la maggioranza politica a disporre dell'autonomia del comune. Come si fa a immaginare di governare un pezzo di territorio in modo autonomo, consentendo all'opposizione, cioè quella che perde le elezioni e sta all'opposizione, di governare significativamente senza violare la legge? Se la maggioranza può disporre con legge di tutti i limiti della pubblica amministrazione, è chiaro che il comune e gli enti locali non possono distaccare il loro indirizzo politico da quello della maggioranza politica che sta a Roma. Per farlo è necessario che in mezzo ci sia collocato un livello nuovo, e questo livello nuovo è il livello regionale. La regione viene inserita qui in mezzo e dotata di potere legislativo. Avendo potere legislativo, le regioni, ci deve essere un'immagine, ma chissà dove l'ho messa, le regioni hanno la possibilità, vabbè, salterà fuori da qualche parte, raggiungerò, hanno la possibilità di dare all'amministrazione regionale e all'amministrazione comunale degli indirizzi politici alternativi a quelli decisi dalla maggioranza parlamentare e trasposti in legge. Per cui c'è una legge nazionale, espressione della maggioranza politica in Parlamento, e c'è una legge regionale che è potenzialmente concorrente e persegue indirizzi politici diversi da quelli voluti dalla maggioranza eletta in Parlamento. Pluralismo politico. Per questo le regioni sono dotate di potere legislativo, e per questo tutta la nostra Costituzione, dove parla di regioni, parla di rapporti tra leggi. Vedremo, tutta l'autonomia della regione è costruita sulla regola di coordinamento tra la legge dello Stato e la legge della regione, che è un bel problema. Ripeto, questo problema è stato affrontato in astratto, senza alcuna esperienza istituzionale, senza nessun modello da copiare di altri ordinamenti, tutto inventato a tavolino. Ed è bellino come schema, cioè è come dire a un architetto: disegnami un'università, e lui prende la matita e disegna bellissima università. Poi quando la costruiscono scopri che non ha pensato che chi lavora dentro l'università ha bisogno di avere la luce del sole, ci sono alcune università che conosco che sono state costruite da un architetto, disegnate da un architetto, solo che la finestra dove della stanza dove lavori c'ha un asse di cemento messo così che ostruisce la luce. La nostra Costituzione è stata disegnata senza esperienze, senza l'apporto del geometra, senza l'apporto dell'ingegnere, perché non c'erano modelli da copiare, è stata disegnata da un geniale architetto. Dopodiché è totalmente fallita, per cui della prossima settimana esamineremo il fallimento delle regioni e la riedificazione.